Ecco carissimi, siamo qui in questa terza domenica di Quaresima. Oggi voglio leggermi, perché è bellissima e ce l'abbiamo solo oggi, la prima lettura. Commenterò la prima lettura, Roveto Ardente, dal libro dell'Esodo. In quei giorni, mentre Mosè stava pascolando il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò ed ecco, il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò: voglio avvicinarmi a osservare da vicino questo grande spettacolo. Perché il roveto non brucia? Il Signore vide che si era avvicinato per guardare. Dio gridò a lui dal roveto: Mosè, Mosè, rispose, eccomi. Riprese, non avvicinarti, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo santo. E disse, io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Mosè allora si coprì il volto perché aveva paura di guardare verso Dio, il Signore. Allora il Signore disse: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti. Conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele. Mosè disse: ecco, io vado dagli Israeliti e dico loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato. Mi diranno: qual è il suo nome? E io cosa risponderò? Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. E aggiunse: così dirai agli Israeliti: io sono mi ha mandato a voi. Parola del Signore. Bellissima questa lettura del Roveto Ardente. Perché si riallaccia al tema della gloria di cui ho parlato l'altra volta nella trasfigurazione, e compariva Mosè anche quella volta, compariva Mosè con Elia sul monte Tabor. E farò l'aggancio perché Andrea dalla Toscana mi ha mandato una mail, voleva che riprendessi un po' il tema della gloria, e questa volta è proprio anche in tema. Allora, guardiamo un po', c'è un bel libro, ma c'è, non ci sarà più adesso, c'era un bel libro del Cardinal Martini, La vita di Mosè. Prendo spunti, prendo degli stralci, molto bello. Allora, guardiamo un po' il personaggio Mosè. Mosè era potente in parole, in opere, era super dotato, istruito, vice faraone, pensate, ha vissuto alla corte del faraone. E quando stava per compiere i 40 anni, gli venne l'idea di difendere gli ebrei, il suo popolo, e di liberarli dagli egiziani. Ma, dopo averne ucciso uno, ne uccise anche uno, dovette fuggire alla veloce e mettersi in salvo. Dopo quel fatto, dopo quel misfatto piuttosto, dovette mettersi in salvo. E in salvo per quanto tempo? Dovette fuggire e rimanere per 40 anni nel deserto a fare praticamente niente. Sicuramente non il condottiero di un popolo, ma il pastore di un gregge neanche suo, ma di suo suocero. E così perse ogni velleità di fare il leader. Ma i tempi di Dio non sono i nostri. Quando Dio stabilisce una cosa, non ci sono anni che passano. Per lui 40 anni sono come il giorno di ieri che è passato. Quindi Mosè ha 80 anni, non ha più nessuna intenzione di partire a fare il condottiero, a liberare il suo popolo. Ma Dio non ha cambiato idea, lo chiama da un roveto che arde senza consumarsi. E quindi Mosè vede questo roveto che arde e si meraviglia. Pensate, Mosè ha 80 anni, è capace di meravigliarsi, di interessarsi. E possiamo immaginarci quella grande pianura dell'Oreb a 1700 metri di altitudine, sovrastata da grandi montagne e con terrazze successive, fatte di sabbia e di roccia, e su una di queste terrazze c'è il roveto che arde senza consumarmi. Pensate un istante cosa avrebbe potuto fare Mosè. Se avesse usato la ragione si mette sempre in antitesi con la parola di Dio. Avrebbe potuto dire, ragionando, c'è del fuoco, è pericoloso per i gregge, se il fuoco si allarga, via, via, porto via subito le pecore. Invece no, invece Mosè si meravigliò e proprio quell'interesse, quella meraviglia propria dei fanciulli, di interessarsi a qualcosa di nuovo, di pensare che c'era qualcosa di nuovo. E Mosè, ormai dopo i 40 anni nel deserto, bagnomaria, piuttosto macerato dall'insuccesso e purificato da Dio, era ormai maturo, questo lo scrive il Cardinale Martini, mi piace molto, era ormai maturo per una nuova infanzia. Oh, per diventare bambini bisogna essere maturi, maturo per ricevere la novità di Dio. E Mosè avrà pensato tra sé, io sono un povero uomo fallito, ma Dio può fare qualcosa di nuovo. Quindi Mosè si meravigliò e poi si avvicinò per vedere. Ma questa traduzione, voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo, perché il roveto non brucia? Ecco, Mosè è un uomo che si fa delle domande. Perché il roveto non brucia, non si consuma? Non è chi ha già tutto stabilito con la mente, sistemato, catalogato, ha capito? È capace di farsi delle domande? E questa traduzione, voglio avvicinarmi dalla CEI, voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo, dice Martini che è più corretta la traduzione francese della Bibbia di Gerusalemme. La Bibbia di Gerusalemme dice «Je vais faire un détour». Allora, un détour vuol dire non è solo avvicinarmi, vado a fare un lungo giro. Perché voglio rendermi conto cos'è questo fenomeno straordinario. Quindi Mosè, perché c'erano queste terrazze, no? Quindi Mosè si trova in un pianoro più basso con le sue pecore e vede su un pianoro più alto il roveto e dice: andrò su, farò il giro, voglio vedere di che si tratta. Quindi significa lasciare il gregge, forse anche in pericolo, salire sotto il sole, eccetera. Ma Mosè vuole vedere questo spettacolo, vuole capire il perché. E qui ritorno alla grande domanda che Mosè si sarà fatta per 40 anni: ma perché Dio ha permesso quello scacco? Cioè, perché a 40 anni nella pienezza del vigore non poteva partire a liberare il suo popolo? No, Mosè doveva essere purificato come il fuoco nel crogiolo, doveva essere raffinato e quindi adesso ha le caratteristiche giuste per poter diventare il condottiero del suo popolo. E davanti a questo rovetto che brucia, arde senza consumarsi, succede questa cosa straordinaria che il Signore dice: il Signore vide che si era avvicinato per vedere, e Dio lo chiamò dal roveto e disse: Mosè, Mosè, Mosè. Si sente chiamare, ma immaginatevi, cerchiamo di essere un po' realisti, il suo nome pronunciato di mezzo al deserto, in un luogo dove non c'è anima viva. Che shock deve aver avuto Mosè! Ma non solo nel deserto dove non c'è anima viva, sente una voce, ma qualcuno che dice il suo nome, quindi qualcuno che lo conosce, qualcuno che sa il suo nome. Egli che si credeva un fallito, un abbandonato, E invece qualcuno grida il suo nome in mezzo al deserto. È stata un'esperienza incredibile. E notate bene qui una cosa molto significativa che capita spesso nella Sacra Scrittura. Il nome è ripetuto, Mosè, Mosè, due volte. La doppia chiamata ce l'abbiamo altre volte nella Bibbia. Cosa vuol dire questa doppia chiamata? Per esempio, ci sono altri casi. In Genesi, Abramo, Abramo, Abramo. Riguardo al momento culminante della vita di Abramo, quando questo è chiamato a sacrificare il figlio. Abramo, Abramo. Un altro passo. Nella Bibbia è Samuele, Samuele, quando era alle dipendenze di Eli durante la notte si sente chiamare due volte Samuele, Samuele. E anche qui siamo di fronte a una svolta della storia di Israele. Poi anche nel Nuovo Testamento, Simone, Simone, dice Gesù, ecco che il nemico ha chiesto di vagliarvi come il grano. Simone, Simone, poi. Alla risurrezione di Lazzaro, Marta, Marta, Marta. Il nome, il doppio nome significa una vocazione, significa una chiamata. Ma ecco che Mosè, sentendosi chiamare così, pieno di paura, si avvicina e come si avvicina, e come si avvicina, Dio, fermati. Fermati, togliti i sandali. Dopo che Mosè disse eccomi, Mosè comunque rispose eccomi, e la voce lo blocca, fermati, togliti i sandali, perché il luogo dove stai è un luogo sacro. Pensate, Mosè, che ora ha ben presente di essere un povero fallito, rifugiato da ormai 40 anni nel deserto. Non si faceva più nessuna illusione di poter ancora contare qualcosa per il Signore, ma è proprio ora che il Signore lo investe di una missione e lo manda. Allora capisce che non aveva capito niente, perché l'iniziativa parte sempre da Dio. Io non so se a voi capita, ma io dico sempre più spesso, Signore, capisco che non capisco. E a volte ci vuole tutta una vita per capire che non avevamo capito niente, ma è lì che si comincia a fare della strada, quando cominciamo a capire che non avevamo capito niente, ragionavamo con la nostra testa, ma le vie di Dio, quanto dista il cielo dalla terra, così distano le vie di Dio dalle nostre. Quindi a Mosè capita questo, quando aveva deciso lui di farsi condottiero del suo popolo, era stato rispedito al mittente per 40 anni, ma ora non è lui che decide, ma Dio che lo manda. Ecco il passaggio cruciale: è questo. Nelle opere di Dio bisogna passare dal voler andare, dal voler contare sulle sue proprie forze, sulle proprie capacità, all'essere mandati. La missione non te la puoi imporre. Ma ti deve essere affidata da un altro. Gesù stesso dice: io sono stato mandato dal Padre, faccio tutto quello che il Padre vuole. Non ha deciso lui. E a Mosè, per capire questo, ci sono voluti 40 anni. Ma ora è pronto. Ora è pronto, anche se non ha più nessuna voglia di partire. Ha 80 anni. Il Signore manda qualcun altro, io non so parlare, aveva detto perché. E non solo lui, anche altri profeti, ha la vocazione del profeta. La vocazione del profeta non è di tutto riposo. Geremia, lui è al contrario, perché lui era troppo giovane. Adesso qui Mosè è vecchio, 80 anni, dice così che manda qualcun altro. Invece Geremia, perché era troppo giovane? Signore, ho 25 anni, sono troppo giovane, manda qualcun altro. Insomma, uno si deve sentire inadeguato per capire che è Dio che porta avanti l'opera. Non bisogna fidarsi sull'essere troppo vecchio o troppo giovane, ma sulla forza che Dio ti darà. E quindi Mosè, quando si sente ormai inadeguato, Dio lo manda. Ora va. Ecco, bisogna passare dal voler fare qualcosa, forse anche per la gloria del Signore, all'essere mandati da Lui. E Mosè quando ribadisce, ma cosa dirò? Dirai, io sono, mi manda, lì è il famoso io sono colui che sono. Vuol dire l'eternità, non dice io sono colui che ero, colui che sarò, l'eterno presente, io sono colui che sono, mi manda. E quindi finché diceva solo io vengo, non era pronto, ma ora gli dice il Signore, questo è il mio nome per sempre ed è nel mio nome che ti mando. È straordinaria questa scena del roveto ardente. E se vogliamo adattarlo a noi questo testo, ci sono dei momenti anche noi ci sentiamo dire togliti i sandali. Quando è che ci sentiamo dire togliti i sandali? Quando ci mettiamo in adorazione, è il roveto ardente, è il nostro roveto ardente dal quale Dio ci chiama. E magari capiterà anche a noi, come ai tre apostoli della trasfigurazione, di voler fare tre tende, di non voler più scendere e, come dicono i padri bizantini, di vedere l'invisibile e capire l'incomprensibile. Ecco, anche Mosè in questo roveto ardente che non si consumava è una prefigurazione della gloria del Signore. Allora, la gloria di Dio, non dobbiamo confonderla col termine che attribuiamo noi alla gloria umana, che sarebbe piuttosto la doxa. La doxa sarebbe la gloria umana, è che uno ha riscuote un certo successo, è rinomato e quindi riceve applausi, applausi, cioè, non ha niente a che vedere con questo. La gloria di Dio fa parte della sua essenza, la kabod, è una densità della realtà divina. E mi viene in mente quei monarchi rivestiti di quel manto pesante, ermellino, dà una densità alla persona. E la gloria, per darvi un'idea, per fare un'analogia, no? Noi adesso siamo nel regime della grazia. La grazia è il germe della gloria. Ma non siamo a livello di gloria. Allora, la natura umana, rispetto alla natura divina, ma c'è un salto infinito, no? Per esempio, se voi mettete un gattino carino, sono così carucci sti gattini, se voi io per esempio sono appassionato di musica classica, non mettiamo che mi venga una volta l'idea di mettere gli auricolari al gattino, o per carità quando fuggi impazzito, non sa per niente gustare un Vivaldi o un Bacco. Non ha le capacità, non è a quel livello lì, non ha la facoltà spirituale per apprezzare cose che sono al di fuori della sua natura. Ora, noi a livello naturale non siamo a livello divino, no? Allora, per vedere la gloria, qui possiamo vivere la grazia, ma la gloria la vedremo in cielo nella visione beatifica, no? Ma dovrà intervenire un dono speciale, un dono dello Spirito Santo che sopraeleverà le nostre facoltà intellettive. Questo dono si chiama il Lumen Gloriae. Ah, c'era Santa Elisabetta della Trinità, che lei si definiva una lode di gloria al Signore. Il Lumen Gloriae eleverà le nostre facoltà intellettive e ci renderà capaci di percepire la natura, la gloria divina. Se no, abbandonate le nostre facoltà umane, non siamo abbastanza elevati. E questa E allora saremo in presenza della visione beatifica, allora saremo nel regime della visione, mentre qui siamo nel regime della fede. E pensate che la visione beatifica, quando diciamo riposo eterno, altro che riposo eterno, il vedere Dio faccia a faccia richiederà più energia che qualunque altra opera umana, anche andare sulla Luna o fare opere strepitose. La visione beatifica assorbirà tutte le nostre energie, tutto il nostro essere, sarà una visione beatifica e sarà la visione della gloria divina. E non solo la visione, ma siamo chiamati a diventare Dio per partecipazione, parteciperemo anche noi a questa gloria divina. Pensate, quando si dice, per esempio, nella musica, ma nell'arte ci sono tante opere incompiute, nella musica di Beethoven ci sono delle sinfonie incompiute. Ora, sapete quando è che un'opera è compiuta? Anche se l'avessero compiuta, anche se Beethoven avesse compiuto la sinfonia, non sarebbe compiuta per niente finché sulla terra. L'opera è compiuta, riceve il suo totale compimento, la sua totale realizzazione, quando l'artista è in presenza di Dio, è nella visione beatifica, è nella gloria. Prima gli mancava il tocco della gloria. Aveva la grazia, ma non la gloria. E quindi mi veniva da dire, allora qualsiasi opera, anche incompiuta qua giù, una volta che la persona sarà in presenza di Dio, della visione beatifica, sarà perfettamente compiuta. Perché la visione beatifica compie tutto quello che c'era di incompiuto. E l'insegnamento che mi ha dato questa settimana il Signore è questo, cioè noi per fare l'esperienza di Dio, questa vita è già un po', non solo un po', è già un purgatorio iniziato che ci purifica, le prove della vita ci purificano, vi avevo detto l'altra volta, no? Che bisogna fare la distinzione tra la tentazione e la prova. La tentazione viene sempre dal maligno e fa venire fuori il peggio che c'è in noi, mentre la prova può venire da Dio. Per elevarci, per farci salire di livello. La prova può venire anche dalla vita, dagli uomini, dalle incomprensioni, ma ci fa comunque salire di livello. Una volta superata la prova, noi siamo un gradino superiore e ci purifica nel senso che ho percepito l'altro giorno, ma con una chiarezza come non l'avevo mai capito, l'avevo già intuito, ma questa volta l'ho capito chiarissimo, chiarissimo, più chiaro di così non si può. La nostra anima, per poter ricevere Dio, deve essere una lastra di vetro. Finché non è una lastra di vetro, vi ho detto tante volte che non siamo vetro, siamo specchio, cioè ci rimiriamo, ci compiaciamo, guardiamo noi stessi, non guardiamo oltre, quindi il vetro ha una vernice che non ci permette di guardare oltre. Ma le purificazioni servono proprio a questo, ecco l'incompressione, gli smacchi, i fallimenti, anche Mosè, 40 anni, lì ha dovuto diventare una lastra di vetro, anche lui, ci rendono l'anima una lastra di vetro, allora sarà una meraviglia, perché la lastra di vetro non solo vede Dio, vede oltre, ma è trapassata, il vetro è trapassato dalla luce del sole, quindi noi saremo, non so come dire, impregnati della gloria, impregnati di Dio, anche il corpo sarà un corpo glorioso. Quindi Dio è talmente semplice che perdonarsi a noi no, ha bisogno solo di una lastra, non di un, non so come dire, di una casa, di un recipiente, no, anzi il recipiente gli complicherebbe la vita. Basta una lastra, come il sole si riflette su una lastra di vetro, Dio si riflette sulla nostra anima, ma deve essere lastra di vetro, Ecco perché non vediamo Dio. Non perché Lui non si dia o non ci sia, ma perché noi non siamo lastra di vetro. Non siamo adeguati a ricevere questo. Allora vi rendete conto che allora saremo uno splendore, anche l'anima sarà uno splendore. La gloria di Dio è uno splendore in sé. Ma quando l'anima sarà diventata lastra di vetro, anche l'anima sarà splendente. E quindi il tema della gloria, l'abbiamo visto la trasfigurazione domenica scorsa, è un tema che ci riguarda nel senso che sarà il nostro destino eterno. Non è, adesso siamo nel regime della grazia, ma la grazia è già il germe della gloria, di là esploderà in gloria grazie al dono dell'intelletto, al dono del lumen glorie che sopraeleverà le nostre facoltà e ci renderà, per così dire, a livello di Dio, e noi saremo capaci di vedere Dio faccia a faccia. Vi rendete conto? Ecco, nell'Antico Testamento questa esperienza credo che sia proprio rappresentata qui nel rovetto ardente, quando in questa esperienza che ha fatto Mosè, che abbiamo letto, e c'è solo nella terza domenica di Quaresima dell'anno C, se no non c'è nei testi che si commenta il Vangelo della Domenica. Allora chiediamo al Signore la trasfigurazione si era conclusa con la voce di Dio addirittura che proclamava: tu sei il figlio mio prediletto. Allora vi faccio una domanda: quanti figli ha Dio? Uno solo, l'unigenito, ma in Lui ci siamo tutti noi siamo figli nel Figlio, e ciò che dice a Lui lo dice anche ad ognuno di noi. Quando saremo lastra di vetro sentiremo il Signore che dice: tu sei il mio figlio, la mia figlia prediletta. Cosa volete di più? Più di così non si può. Ecco carissimi, allora oggi vi ho preparato una vitamina spirituale tutta particolare anche per la Quaresima. Allora vi faccio una domanda: cos'è il cuore? Il cuore è come il paracadute, funziona solo se lo apri. Aprite il cuore, se no vi sfracellate. Ecco carissimi, allora vi faccio l'augurio di fare l'esperienza anche voi un po' dal rovetto ardente. Quindi buon rovetto ardente, buona domenica. Dunque, se avete bisogno di chiarimenti, domande, libri, il numero è 338 755 3847, poi incamminocongesu.org. Ecco carissimi, allora buon rovetto ardente, buona domenica, ciao a tutti da Vilma.